Ah, c'è bene, questa, vedi, questo ci fa piacere,
esatto,
benissimo.
Allora, mettendo a segno, insomma, il prossimo collegamento, perché siamo molto felici, dato che, insomma, le questioni sono tante da affrontare.
Così chiudiamo la grande,
chiudiamo in bellezza. Andiamo a salutarlo subito. Ernesto Paolillo, buon pomeriggio.
Direttore,
buon pomeriggio, mi dica.
Direttore, grazie per aver accettato il nostro invito, prima di tutto qui a Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio, la ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi, è un piacere parlare con voi.
Grazie, direttore. Io volevo un po' ripartire, vista la sua esperienza, e quindi magari possiamo anche un po' decifrare determinate dichiarazioni, dalle parole di Marotta di ieri, direttore,
esatto.
Quando ha parlato di Dybala, immagino che lei, insomma, ne ha conoscenza ampiamente di questa situazione. E quando lui ha detto, insomma, che rappresentava un'opportunità, prima ha usato rappresenta, poi rappresentava, e poi ha anche detto che lì davanti in attacco l'Inter sta bene così, c'è un grande rapporto comunque di stima e di fiducia,
affetto,
e affetto nei confronti del giocatore. Come vanno interpretate? È una situazione, è una sorta di pretattica, quindi come dire, vabbè, comunque sta lì, oppure allontana il giocatore, oppure manda un messaggio all'entourage del calciatore?
Io sono convinto che sia un messaggio all'entourage del calciatore, perché quando si testardisce su certe richieste, che a quanto pare neanche le altre squadre sono disposte a soddisfare, e quindi si va incontro a richieste che sono improponibili, e allora uno è costretto a dire vabbè, rinuncio, tanto comunque c'è un affetto d'attacco già abbastanza forte, e poi comunque prima c'è da vendere, perché non dimentichiamo che c'è un po' un affollamento ancora in attacco.
Quindi lei dice il messaggio lo ha mandato all'entourage prima di tutto?
Sì, sono convinto. Sono assolutamente convinto.
Il messaggio del tipo: direttore, adesso io sto bene in attacco, mi sono preso Lukaku, c'ho comunque un po' di traffico, quindi ha detto se vuoi venire vieni alle mie condizioni dopo che ho eventualmente fatto delle operazioni in uscita. Cioè, questo lo sintetizziamo in questa maniera.
Io sono convinto che si tratti di una situazione del genere, perché non ha chiuso le porte,
certo.
Ha semplicemente detto che a certe condizioni, ecco, non si può fare.
Non si può fare, sì, è un po' questa la spiegazione. Poi, insomma, lei ne avrà vissute, ha vissuto una situazione simile nella sua, diciamo così, attività, quando all'interno anche della stessa Inter, ha vissuto una situazione simile questa di Dybala?
Ma una situazione un po' simile l'ho vissuta quando abbiamo portato a casa Schneider, perché le richieste iniziali erano veramente molto fuori da quelle che era in quel momento la valutazione di cosa si poteva spendere. Però alla fine devo dire che il procuratore Schneider e lo stesso Schneider hanno valutato che valeva bene rischiare di prendere meno ma venire in un Inter vincente.
E quindi alla fine ha accettato. Quindi potrebbe andare così,
sì,
anche con Dybala, no?
Chissà.
Nel senso, accetta una proposta inferiore sapendo di andare a giocare una squadra che fa la Champions, che è una delle protagoniste del campionato. Quindi potrebbe accettare alla fine una soluzione di questo tipo. Ecco, l'uscita potrebbe essere indirizzata proprio ad ottenere quell'obiettivo, direttore.
E soprattutto avrebbe di nuovo un palcoscenico europeo interessantissimo. Quindi perché rinunciare a tutto questo? Poi si tratta probabilmente di manovrare come fanno i manager, non tanto sul fisso ma sul variabile. Se io sono sicuro dei miei mezzi ma contento di un fisso minore, e il resto in base ai premi, no?
Allora,
andiamo ad un'altra situazione che riguarda sempre un po' le dirigenze delle squadre di Serie A. Nello specifico passerei alla situazione in casa Lazio, dove abbiamo raccontato di alcuni momenti di tensione nelle scorse ore tra il presidente e il direttore sportivo, momenti di tensione poi smentiti, per onore di cronaca dobbiamo raccontarlo, da un comunicato che appunto smentiva di fatto queste frizioni, queste tensioni, però si è creata anche lì una situazione un po' strana o quantomeno complessa da gestire quando c'è anche tutta una stagione da riprogrammare insieme.
Soprattutto, direttore, perché si sono portati a casa una figura,
esatto, c'è un'altra figura
Fabiani,
che
è un altro direttore sportivo, quindi, che farà altre mansioni, però è un direttore
però
sportivo.
Però di fatto arriva anche lui.
Infatti, ma insomma, io sono convinto che insomma certe spigolosità di carattere, e non mi riferisco tanto a Tari quanto al buon Lotito, bravissimo, capacissimo presidente, ma presidente che vuole decidere assolutamente tutto lui, e molte volte questo va a scontrare con una professionalità che dice: ma direttore sportivo sono io, perché non devi seguire quello che ti suggerisco e ti faccio. Quindi io temo che un po' di frizioni ci siano state, perché le voci, lo sapete meglio di me, non nascono mai da niente. Però tutto è ricomponibile, anche perché non credo che allo Tito convenga privarsi di un giocatore esperto come Tari, che tutti questi anni ha dimostrato comunque di aver fatto molto bene il suo ruolo, molto molto bene.
Quindi cioè, è difficile che possa privarsi di lui.
Poi sono tanti anni, comunque insomma, no, immagino anche un rapporto appunto di fiducia per l'operato poi di quello che è un direttore sportivo.
Ma c'è un'altra motivazione. Voi pensate se lo Tito per Screzzi lascia andare via Tari, e l'anno prossimo la squadra ha delle lacune, non va bene, ci fossero delle problematiche di tipo scelta di giocatore sportivo, la responsabilità in quel momento va tutto sulle spalle di Tito,
Sì, questo è vero. Direttore,
c'è anche per una questione di divisione delle responsabilità.
Allora, siamo in diretta con il direttore Ernesto Paolillo. Una domanda: oggi c'è uno spunto sulla Gazzetta che parla di un tetto agli stipendi, cioè UEFA e FIGC unite per risollevare il calcio in crisi, e c'è questa riforma, no? In Italia la situazione è insostenibile via ad un sistema di controlli continui. Ma si può arrivare a fissare un tetto agli stipendi?
Allora, si può arrivare a fissare, come ha fatto la Spagna, un tetto non tanto agli stipendi, ma al monte stipendi di una squadra di calcio, che di un club, che automaticamente poi diventa spalmato sui vari giocatori un tetto a tutti gli stipendi o a determinati stipendi. Perché se un club ha l'imposizione per ottenere il bilancio di non poter spendere più di X, è evidente che dovrà fare i conti con gli stipendi di tutti i giocatori per non superare X. La Spagna questo l'ha fatto.
Cioè, per capirci, fissa un tetto al club generale, sì, giusto? Dove certo, tu non puoi superare, però dopo i singoli stipendi possono essere, naturalmente si gioca sulla diversità.
Diversificati.
Esatto, diversificati, quindi, però tu non puoi superare quel tetto,
è quello che è accaduto al Barcellona.
Certo, certo. Quindi modello Spagna praticamente, per capirci. Quello può
modello
essere
Spagna, perché è vietato porre un limite agli stipendi in assoluto, perché va contro il movimento del mercato del lavoro e dei capitali, e quindi non si può fare. Ma un tetto ai club, dentro il quale il club deve stare, questo non è vietato e si può fare tranquillamente.
Quindi ma è che non c'entra niente col salary cap, oppure siamo lì in quel tipo di situazione?
No, non c'entra niente. Il salary cap è proprio sul tetto agli stipendi, per cui lo stipendio massimo accettabile per un giocatore è quello. Qui no, qui si tratta di dare un totale alla squadra e poi se lo giostano. Io ve lo ricordo perché l'ho vissuto, come noi siamo riusciti a prendere Eto'o, perché il problema del Barcellona quell'anno era che Eto'o voleva guadagnare quanto Messi. Messi aveva come contratto che lui doveva essere il giocatore più pagato, Per cui uno stipendio, un aumento di stipendio a Eto'o voleva dire per il Barcellona aumentare lo stipendio anche a Messi. E l'unico modo per venire fuori da una situazione di questo genere è stata la cessione da parte loro di Eto'o in cambio di Ibrahimovic.
Ho capito. Quindi arrivare a questo tipo di situazione. Dunque, Leonora.
Sì, c'era un'altra curiosità legata in parte, insomma, anche a questo discorso, perché oggi, ovviamente parlando ora di mercato, che leggiamo anche di tante valutazioni che vengono fatte dei giocatori dalle rispettive squadre. Un ascoltatore ci diceva: ma piuttosto che andare a pescare all'estero questi giocatori anche comunque abbastanza grandi, ma perché non si investe sui giovani? E facevamo una riflessione: i giovani però hanno dei costi importanti,
basta vedere il prezzo di alcuni giocatori, certo.
Zaniolo 50, anche qui insomma.
Voi sapete bene che con me sfondate una porta aperta in questo, perché quando in tutti gli anni dell'Inter io non ho mai lasciato il settore giovanile e ho sempre preso in prima persona la responsabilità dell'organizzazione del settore giovanile. Ma questo perché? Perché la vera creazione di valore, io ho il vizio di parlare sempre da economista, più da uomo di finanza piuttosto che di sport, ma la creazione di valore sta nel settore giovanile, non sta nel campione estero che ho preso a un certo valore. Certo, se poi quello sfonda va bene, ma quanti sfondano veramente da portare plusvalenze vere e non plusvalenze solo perché nel frattempo si è ammortizzato il giocatore negli anni. Io sono convinto che occorrono due cose: una, maggior coraggio da parte degli allenatori,
che manca un pochino quello,
totalmente totalmente. Due, cosa impedisce una norma che preveda che in una rosa che va tra campo e panchina includa N giocatori del settore giovanile, e poi durante la partita capita sempre che c'è la possibilità di qualcuno di questi di giocare, e oppure addirittura, e questo è un caso estremo, benissimo, su gli 11, 13, 15 giocatori che vanno in campo tra i cambi e tutto il resto, uno deve essere un under una certa età. Questo non è difficile da metterlo.
Quindi lei dice fissarle proprio come regole rispetto alle quali poi, no?
Guardi, purtroppo, e lo dico veramente purtroppo, funzionano solo le regole fissate dall'alto, perché se no nessuno lo fa.
Chiarissimo, direttore, noi siamo arrivati al termine, la vogliamo ringraziare tanto per averci concesso qualche minuto e questa piacevole chiacchierata con Ernesto Paolillo. Naturalmente a presto e un carissimo
grazie
abbraccio.
Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona estate.